saluto chi vi parla è Claudio Simeone insieme a Francesco.
Ciao a tutti.
Studio Politeisti. Vi ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano Otto Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, siamo qui, ci siamo appena trovati Francesco, non abbiamo potuto concordare nulla insieme, diciamo così, per la trasmissione di oggi, per cui non c'è nessun problema. Tanto lascio lo spazio a Francesco che deve fare un po' un escurso su tante cose. Intanto mentre lui fa l'escurso io penso per dopo.
No, beh, a parte appunto che abbiamo concordato un po' delle tematiche della trasmissione che saranno appunto, vedremo di terminare il discorso di Marte, visto che Claudio sei partito ad affrontare la tematica che tratta di Marte, del libro Un terribile amore per la guerra. No, io parto con diciamo una tematica che ha delle attinenze a questa trasmissione. Voglio ricordare appunto che questo mese di settembre che si è appena concluso è stato un mese molto impegnativo, che ci ha visto fare parecchie cose, ci ha visto appunto partecipare alla festa dei Veneti di Cittadella il 4 di settembre, ha visto celebrare l'equinozio d'autunno a Jesolo, anche se Claudio è rimasto un attimino sconvolto come un termine che lui ama usare per il discorso delle
io non sono sconvolto, cioè nel senso che ho detto
spesso che tu usi spesso quello dello sconvolto.
Il rito d'autunno abbiamo usato anche un po' a livello sperimentale, cioè io ho un'idea del rito, Francesco ne ha un'altra, chiaramente ha una sua rappresentazione, e chiaramente quello che fa Francesco non è che mi vada a genio, come magari molte cose che faccio io non vanno a genio a Francesco, ma ciò non toglie insomma che stiamo cercando anche di arrivare a un'armonia, cioè un'assonanza di intenti, chiaramente con tutto quello che ciò comporta. Per cui il rito chiaramente è stato fatto da Francesco e il resto non dico niente.
No, il discorso è che appunto io cerco sempre di far evidenziare a Claudio che l'equinozio d'autunno è un rito importante e che avendo appunto l'attinenza con Dioniso, cioè nel senso che è il dio dell'ebbrezza, della follia, dello sconvolgimento, della grande festa, logicamente bisogna seguire in questo senso. Legata appunto all'equinozio d'autunno ci ha legato anche tutto quanto il mito di Demetra e Persefone. E d'altronde, avendo simpatia per Plutone, che è il dio dell'abbondanza, il rito dell'equinozio d'autunno deve essere un rito ricco, consistente, deve essere un rito plutonico, logicamente appunto perché ci identifichiamo con Plutone, questa discesa verso l'oscurità che è appunto nel mondo dell'Ade. E appunto Plutone è anche il dio dell'oscurità che nasconde le cose, nasconde i tesori, e noi tramite il rito dell'equinozio d'autunno ricordiamo questa ricchezza che ci deve essere nelle cose. E poi appunto essendo un rito dionisiaco legato appunto anche al culto della vite, perché Dioniso sapete benissimo che è legato alla vite, alle l'edera, queste cose, ma tutte quante l'edera ha la caratteristica di essere un sempreverde e di avere una cosa molto importante nella raffigurazione, ha un'importanza fondamentale. Dall'altra parte abbiamo la vite che è legata appunto all'ebbrezza, al vino, che è un frutto della terra che si coglie proprio nel periodo dell'equinozio d'autunno. Tutte queste cose concentrate in questo rito andavano appunto ricordate.
Però ricordate che le bacche di edera sono velenose, cioè non si devono mescolare con l'uva per fare il vino che porta l'ebbrezza, anche perché fa molto male. Lo facevano una volta, ma conoscevano anche le proporzioni e il metodo per farlo. Oggi quel metodo è andato perduto. Per questo Dioniso ha l'edera, non solo perché è un sempreverde, è un po' particolare.
Sì, ci sono tutte quante cose che sono legate anche all'utilizzo dell'edera, all'utilizzo magico. Si parla appunto che alcuni gruppi sacerdotali organizzassero dei rituali con l'utilizzo dell'edera. Però noi, cercando la riconnessione, di riconnetterci, il collegamento con queste divinità, con questi serbatoi, con questi modelli, dobbiamo ricordare questo. Perciò un rito di riconoscenza d'autunno è un rito importante che deve essere vario, ricco, deve essere legato anche all'improvvisazione, perché appunto io dico sempre a Claudio che io appartengo alla visione caotica, alla visione appunto del caos del paganesimo, e di conseguenza dal caos appunto nascono sempre nuove leggi, nuove forme, nuove trasformazioni, per usare un termine che gli è carico, quello della trasformazione.
Io sono più orgoglioso questo.
E allora, col caos logicamente l'autunno rappresenta anche questo, perché se noi ci facciamo soltanto un ricollegarsi all'esterno della natura, vediamo che è proprio un momento caotico in cui cadono le foglie, cambiano i colori, cioè la bellezza dei boschi e delle colline, dei monti vista nel periodo dell'autunno è un caotico di colori. E allora se noi facciamo un rito che è l'equinozio d'autunno, dobbiamo per forza di essere caotici, dobbiamo essere imprevedibili, non possiamo essere prevedibili, non possiamo essere codificati. D'altronde Dioniso, lo diciamo sempre, è un dio che arriva per interrompere la rigidità di certe cose, e perciò Dioniso serve a rompere qualsiasi schema, e gli schemi noi avevamo accontentato Claudio fornendogli uno schema, logicamente lo schema per noi non è vincolante, ma è soltanto un punto di partenza, un trampolino di lancio per altre cose. Fatto appunto l'equinozio d'autunno, che è stata una cosa importante, partendo appunto da quell'evento grandioso che è stata la festa dei venti di Cittadella il 4 di settembre, diciamo una cosa importante, che ha una conseguenza che è la festa di Cittadella. Gli amici di Raise Venete, tra cui appunto Patrick è intervenuto alcune settimane fa nella fase serale per ricordare questo, il 15 di ottobre organizzano una manifestazione, cioè io la chiamerei anche festa, perché appunto di solito quando si ha il concetto di manifestazione si dà una valenza seriosa, invece è una manifestazione che si farà appunto a Venezia il 15 ottobre, sabato, con incontro, con ritrovo davanti alla stazione ferroviaria per il riconoscimento della lingua veneta. Logicamente la tematica della lingua veneta è una tematica che noi trattiamo in maniera marginale, ma noi sappiamo che siamo legati a un territorio, noi sappiamo che abbiamo delle radici, sappiamo che appunto esiste un genio del luogo e bisogna rispettare il genio del luogo, bisogna essere vicini, bisogna sempre essere attenti al genio del luogo. D'altronde già lo stesso Platone ci insegnava e ci diceva che la venerazione, il contatto, l'offerta, il sacrificio al genio del luogo è fondamentale. Sappiamo perché il genio del luogo è un genio che riesce a modificare, a cambiare, a trasformare anche la psiche delle persone. D'altronde che esista una potenza di trasformazione consistente l'abbiamo da una prova che poi ne parleremo se c'è tempo, perché io per caso ho preso le scienze di questo mese in cui ci sono tutta una serie di notizie che per noi pagani sono scontate. Comunque tornando sul discorso della manifestazione, allora sabato 15 ottobre alle 10.30 a Venezia davanti alla stazione ferroviaria gli amici di Raise Veneto organizzano una manifestazione per il riconoscimento della lingua veneta. Appunto la manifestazione avverrà lungo Venezia, città di Venezia, perciò sarà un'occasione anche per percorrerla, visitarla insieme a persone che hanno un amore, che hanno un'attinenza, che hanno un legame profondo con la terra veneta, con la città di Venezia, per conoscere la lingua. Io invito tutti gli ascoltatori a intervenire a questa manifestazione, a essere presenti, anche perché proprio rappresenta un fattore importante. È un'iniziativa culturale, non ha valenze né connotati né agganci politici, e per noi questo è importante, che esistano realtà culturali, associazioni culturali che lavorano in questo senso. Logicamente è una manifestazione finalizzata a riconoscere la lingua veneta. Noi che siamo sempre attenti a tutte le cose che ci sono attorno, alle cose fatte con intelligenza, con cura, con amore e che sono sempre sentite dal cuore delle persone, invitiamo tutti gli ascoltatori ad essere con gli amici di Raise Venete sabato 15 ottobre a Venezia, alla stazione ferroviaria, l'appuntamento è alle 10.30. Ringraziamo anche, tra l'altro, gli amici di Raise Venete che hanno fatto uscire il loro numero che parla della manifestazione e hanno scelto una bellissima foto in copertina. Questa foto è una foto veramente bella, che io vedo di commentarla. Cioè, sapete che durante appunto la festa di Cittadella è stata inserita in versione diciamo tradizionale l'albero di maggio, quello che per intendersi è un culto, un rito che avrebbe fatto a Beltane. Hanno praticamente fotografato l'alza bandiera che è stata fatta della bandiera della Repubblica di Venezia, della Serenissima, e hanno fatto un quadro d'insieme della manifestazione. In questa bellissima foto, gigantesca foto, oltre a vedersi questo albero di maggio, chiamato anche l'albero della libertà in antichità, oltre a vedere il pennone con quella bandiera della Repubblica di Venezia, sul lato a sinistra si vedono le nostre standarde della Dea Reitia. È una bella foto che testimonia anche il successo di questa manifestazione, della festa appunto del 4 di settembre. E ringraziamo appunto per aver scelto, per appunto aver messo in questa foto che fa quasi da campionario, da caleidoscopio di tutto quello che è successo alla festa dei Veneti di Cittadella, anche la foto della Dea Reitia. E perciò, come è riuscita la festa del 4 di settembre a Cittadella, noi auguriamo che la manifestazione del 15 di ottobre, sabato, che parte dalla stazione ferroviaria alle 10.30, sia un ulteriore successo, e auguriamo il maggiore successo agli amici di Raise Veneto. E questo era appunto doveroso, proprio perché sul territorio, come direbbe un termine che è caro a Claudio, sul territorio sono poche le persone che fanno cultura e che si occupano in maniera disinteressata, in maniera proprio da volontari, con amore, con dedizione, con passione a queste cose, ed è giusto incoraggiare le persone che agiscono con questa purezza di cuore, con questo intento, con questo animo. Perciò io invito gli ascoltatori a essere presenti sabato 15 ottobre alle 10.30 davanti alla stazione ferroviaria di Venezia per questa manifestazione per il riconoscimento della lingua veneta. Il sito di Raise Venete, che è www.raisevenete.net, è a disposizione e lì troverete tutte le informazioni che vi servono. Bene, Claudio.
Bene, tutto qua.
Sì, beh,
io pensavo avessi avanti, non è che ho avuto tempo per riflettere.
Non ho avuto tempo per riflettere.
Non ho avuto tempo per riflettere, probabilmente ho il cervello molto lento oggi. Niente. Allora, visto che le notizie stampa sono quelle che sono, nel senso che sono solite notizie, il prete nel Ferrarese che licenzia le ragazze che hanno denunciato le sue avance nei confronti dei ragazzini, un altro prete arrestato per traffico di opere d'arte e naturalmente il solito attacco di Wojtyla. Di Ratzinger, perché adesso devo un po' cambiare rispetto a quello che è la libertà delle persone, contro la legge sull'aborto, fate più figli, e comunque l'ignoranza criminale che ha della sua stessa Bibbia e dei suoi stessi testi. È inutile che vada in giro a predicare, a farneticare, a leggere la Bibbia con occhi diversi, visto che la Bibbia l'ha usata per terrorizzare e distruggere gli uomini. E quello che noi sappiamo perfettamente è che i cattolici non conoscono nemmeno i loro testi della loro Bibbia. Pertanto di queste notizie ne abbiamo moltissime in stampa, ne abbiamo ad UFA e niente, visto che Francesco si è preparato con qualcosa.
No, ecco, visto che Claudio introdusse il discorso cristianesimo, e sarebbe ormai giusto ripartire con una citazione di Nietzsche, direi che dire cristiani è un'offesa, e soprattutto quando si dice cristianesimo dovremmo provare il disgusto verso il cristianesimo. Ma siccome ultimamente abbiamo una conversione generale verso usare tematiche cristiane come il termine peccatore, come fosse un termine non significante, premesso che il peccato per noi non esiste, però per i cristiani dare qualcuno di peccatore diventa una cosa veramente grave. Allora, vediamo una notizia che non ha avuto grandissimo clamore, che però denota il significato profondo di certe espressioni usate dai cattolici. In questo caso sono state usate da una teologa, hanno a che fare con un uomo politico che a me non interessa e non me ne frega niente, ed eviterò anche di dire il nome. Però, allora, questo intervento non è apparso sull'Osservatore Romano, è apparso della contaminazione cristiana, è apparso su un quotidiano che si chiama Il Manifesto. Chi ha firmato questo intervento è una certa, perché io conosco, Adriana Zarri, teologa, che è stata candidata nelle ultime elezioni europee con un partito dichiaratamente di sinistra. Allora, a me non interessa fare polemiche politiche o sulle persone, ma di leggere una cosa. Questa rubrica che compare sul Manifesto si chiama Parabole, tra l'altro, cioè nel senso che quando ci dico che noi le parabole le utilizziamo e le comprendiamo nella loro atrocità cristiana, nella loro perversione cristiana, il fatto che una teologa scelga per una sua rubrica che lei definisce satirica il termine parabole è già significativo, quel significato è un significato cattivo. Io prendo la notizia, ne hanno parlato, stranamente ne ha parlato soltanto il Corriere della Sera, però è una notizia che ci dà la metro di misura, ci fa comprendere quanto sia pericoloso la mentalità cristiana, fatta non da gente che viene letturata integralista, perché noi diciamo che il cristianesimo ha contaminato dall'estrema destra all'estrema sinistra, però anche quelle frange che dovrebbero sembrare progressiste, più liberali, più attente alle persone, in realtà sono contaminate dal cristianesimo. Allora, io vi leggo quello che scrive il Corriere della Sera, 5 righe di fondo a pagina 7, il Manifesto di ieri, rubrica satirica, parabole, titoletto, errore, ragionamento, aperte virgolette. L'uomo politico è riapparso in pubblico ed è stato evidente il suo declino fisico, ben comprensibile perché per un errore è stato curato da un medico, serviva invece un veterinario, chiuse virgolette. Firma Adriana Zarri, donna di sinistra, all'europea candidata in un partito di sinistra, coscienza critica dei cattolici e soprattutto teologa, quindi consapevole della differenza che per un cattolico passa tra uomini e animali. Gli uomini hanno un'anima, gli animali no. Per un credente dare della bestia a un'altra persona è forse la peggiore delle offese. Punto. Questo lo scrive il Corriere della Sera. Ma non è il Corriere della Sera che si è inventata questa definizione qua. Perché dice, lo storico Giorgio Rumi, anche lui cattolico, risponde, salto altre considerazioni, aperte virgolette, ecco, espressioni come queste usate dalla Zarre mi fanno tornare alla mente comportamenti come questi quando il nemico veniva visto come una bestia e per criticarlo gli si negava lo status di essere umano. punto, chiuse virgolette. Cioè, la definizione di bestia, di animale, che noi potremmo dare, che nella nostra lingua, che non ha una valenza cattiva, in realtà detta da un cattolico, controllato teologa, perciò non un ignorante, non è l'ignorante di campagna, non è lo stupido, non è un idiota, non è cattolico, ma è un teologo, che firma il suo intervento parabole, vedete che usare il termine animale, riferito poi a una persona che poi, per intelligenza non c'è certamente, ma lasciamo stare a questo discorso dell'uomo politico, definire animale ha una valenza ben diversa da quello che potrebbe essere quando lo usiamo noi il termine. Noi se diamo dell'animale a una persona, non gli togliamo il diritto di essere persona, non gli togliamo la sua profondità, non gli togliamo la sua essenza, ma la riconosciamo come individuo.
Delle valenze negative le riconosciamo, ma non che non sia un individuo.
Ecco, per un cattolico, perciò, pensate cosa significa per un cattolico dare del termine animale a un altro. Pensate cosa rappresenta per un cattolico e per un cristiano. E ripetiamolo con Nietzsche, è disgustoso essere cristiani, tanto per essere buoni, Nietzsche era troppo buono in questo senso, è disgustoso essere cristiani, ed essere seguace del criminale Gesù Cristo, pensate cosa significa per un cattolico dare del peccatore agli altri. E visto che noi siamo in un momento in cui la politica, tutta la politica, dall'estrema destra all'estrema sinistra, è indirizzata alla corsa di concepire i comportamenti degli individui come peccati, sapete che la conseguenza per i peccatori, si perdona il peccato ma non il peccatore, e il peccatore deve essere redento, gli è salvata l'anima, l'anima che è così importante, il peccatore non è un animale, è un uomo, e perciò salvare la sua anima si deve bruciarla.
Si può bruciare, salvare l'anima, certo. Bene.
Ecco, perciò vi rendete conto, questa qua è una notizola che ha un significato. L'abbiamo commentata con un quotidiano che non è certo un quotidiano che possa essere anticristiano, è il Corriere della Sera, lunedì 28 settembre 2005, cioè non è un giornale che usciva nel Medioevo o durante la caccia alle streghe. In questo momento anche noi siamo contaminati dalla presenza malvagia, cattiva, perversa, criminale del messaggio di Cristo. E ricordiamoci appunto che questa teologa chiama la sua rubrica parabole. Se ci circoliamo a tutte le parabole del criminale Cristo, sappiamo che esiste una continuità, non c'è nessuna soluzione di continuità, non c'è nessuna interruzione tra l'atrocità, la malvagità delle parole di Cristo e i teologi contemporanei.
Il trucco delle parabole all'interno dei Vangeli, no? E c'è un cambiamento.
Però, concordi con me, siamo a settembre 2005.
Certo, ma quello che io volevo aggiungere è un'altra cosa che i radioascoltatori sanno ma non gli sfugge, è che passare dal Vangelo di Marco, Matteo fino a quello di Giovanni, noi abbiamo un passaggio dalla attività immediata del patto di Nazareth di Gesù Cristo, no? Per cui Matteo e Marco più che parabole ne usano poche, ma parlano di avvenimenti, di fatti, di detti di Gesù Cristo. Si passa invece con Giovanni e con Luca e con Giovanni più che altro a una questione di parabole. Molte cose che nei Vangeli precedenti vengono fatte da Gesù fisicamente, già in Luca passano sotto aspetto di parabole più articolate. Perché questo? Perché mentre Marco e Matteo sono più legati alla piccola setta separata dalla città, cioè una setta segreta in pratica, e Luca invece già comincia, Luca e Giovanni cominciano a gettare le basi per come conquistare il futuro, cioè come agire nella società. Per cui voi non troverete in Marco e in Matteo l'ordine di sgozzare quelli che non si mettono in ginocchio, nonostante trovate la storiella più o meno simile e raccontata da Luca sia in Marco che in Matteo. Perché? Perché Luca con Paolo stanno già tentando di conquistare il potere, cioè cominciano già ad avere un'ottica di importanza e di potere. E allora si stanno mettendo, si stanno organizzando proprio in funzione del potere. Per cui mentre Marco e Matteo voi non trovate sgozzate quelli che non si mettono in ginocchio, lo trovate in Luca. Per contro, mentre in Matteo trovate la dicitura del patto di Nazareth che dice non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, ma sono venuto a portare la spada, a mettere il padre contro il figlio, eccetera, eccetera, voi questa prima parte voi in Luca non la trovate, perché fa parte di un progetto di devastazione istituzionale è diverso. Pertanto, quello che è l'aberrazione dei Vangeli, gli ordini con cui ci si muove all'interno di un sistema sociale, vengono da Luca, vengono scritti in maniera diversa. Peggio ancora, in Giovanni fa un'operazione ancora più perversa e usa l'insegnamento specchiato. In pratica, cosa dice Giovanni? Quello che noi dobbiamo fare ai nostri nemici è quello che i farisei fanno a Gesù. E infatti voi trovate in Giovanni i farisei diventano elemento centrale del comando sociale, che vengono passati per malvagi, vengono passati per criminali. Vi ricordo che i farisei sono i pii, cioè sono quelli che erano ligi alla legge, vengono passati come criminali. E i farisei diventano un simbolismo rispetto a tutti quelli che non si mettono in ginocchio. Cioè sono praticamente i farisei diventano il simbolo di tutti gli altri da uccidere, da massacrare e da sterminare. E in Giovanni la malvagità dei farisei è un elemento che viene usato per distruggere tutti i diversi, tutti coloro che non si mettono d'accordo, tutti coloro che non si mettono in ginocchio. Pertanto, riuscire a capire come funzionano i Vangeli è abbastanza complesso. Perché? Perché in realtà tutto quello che è il mascheramento di terrorismo della Chiesa Cattolica viene giocato e viene nascosto proprio all'interno dei Vangeli. Dopodiché esistono tutta una serie di abbreviazioni, Vangeli per bambini, la Bibbia per bambini, eccetera, dove praticamente tutto l'insegnamento di terrore e di odio viene mascherato. Pertanto ricordatevi questo meccanismo dei Vangeli, perché è importantissimo. Cioè esistono fasi diverse in cui viene articolata la guerra contro la società civile, e i Vangeli rappresentano questo, cioè un modo per fare guerra alla società civile. Cioè sono effettivamente dei manifesti che possono essere tranquillamente paragonati ad Al-Qaeda, la stessa identica cosa, che poi la società civile stia tentando di frenarli. Beh, vediamo che stanno lavorando per disarticolare la società civile e la costituzione della Repubblica in maniera veramente spaventosa. Cioè è una cosa allucinante.
Beh, vedi che tu con le tue affermazioni dici che i cristiani fanno guerra alla società, e come dimostri dai ragione alle tesi di Hillman, che dice che il cristianesimo è una religione della violenza.
Ma guarda, il problema con Hillman è un altro. Cioè,
vedi, pur parlando dei cristiani siamo riusciti a parlare delle tematiche del punto di Hillman, che è un terribile mondo per la guerra, in cui dice che esiste la guerra dell'amore cristiano verso tutti, insomma.
Il problema di Hillman, come il problema della maggior parte degli analisti che usano le figure antiche, no? Cioè le figure delle divinità antiche, è quella di usare delle categorie di ragionamento che sono monoteiste. Il problema grosso, che non è stato risolto e che secondo me deve un po' chiarire quello che sono le persone, è che gli antichi non avevano una visione creazionista della vita, ma avevano una visione di evoluzione della vita. Cioè le stesse guerre degli dèi, no, i combattimenti degli dèi, erano combattimenti di trasformazione del presente, cioè la vita che si trasforma in continuazione. E avevano una visione della vita talmente profonda che praticamente è andata persa con l'avvento del monoteismo. E noi abbiamo degli antichi che pensano e descrivono i loro dei in maniera evoluzionista, cioè in maniera di comprendere le trasformazioni della vita, e abbiamo un'interpretazione che viene ormai in questi secoli degli antichi dei dal punto di vista creazionista, per cui chiaramente le due cose non collimano. Cioè, è chiaro che se uno non riesce a comprendere come tutti gli amori di Zeus non sono altro che l'attività di creazione, l'attività di costruzione della vita che fa Zeus, cosa diventa Zeus? Uno che va in giro a scopare a destra e a sinistra. Cioè diventa solo questo dal punto di vista creazionista.
Piuttosto di fare il Gesù Cristo che va in giro a predicare,
questo
è decisamente una qualità superiore.
Possiamo essere anche d'accordo su questo, cioè non c'è problemi. Ma il vero nocciolo è che non si comprende come l'uomo sapesse usare il galleggiamento prima che Archimede inventasse la legge del galleggiamento. Cioè, noi conosciamo molte cose riferite alla vita prima ancora che la scienza metta a posto le varie leggi fisiche. Perché? Perché appartengono alla vita stessa. Ed è questo che non...
Sì, ma sai, d'altronde i cristiani hanno imposto con tutti i sistemi la loro ignoranza. tornando appunto come diceva Nietzsche, è vergognoso oggi essere cristiani. Leggiamo cosa diceva un papa, esattamente Gregorio I, nel 594 d.C., per imporre la religione cristiana, e rivolgendosi a un regnante, non so se l'hai letto l'articolo, l'idea di Pietra.
Ce l'ho, ma non l'ho, l'idea di Pietra sì.
Dice allora questo papa: poiché nessuno del tuo popolo è cristiano, io so che tu sei migliore di tutto il tuo popolo, poiché tu sei cristiano, in effetti, mentre tutti i loro vicini vivono come bestie, prive di ragione, ignorano il vero Dio, adorano le mie pietre, il fatto che tu veni il vero Dio mostra di quanto sei superiore a tutti quanti. Siamo partiti da una frase di Adriano Azzari in cui dava delle bestie a qualcun altro, e questa continuità teologica c'è. Questa è una lettera appunto del 594 d.C. Ma c'è anche un'indicazione ai governanti del come imporre. Dice: se un contadino ha tanta malafede e ostinazione da rifiutare di venire a Dio, occorre imporli con un peso fiscale così elevato che la fatica di sostenerlo per pagare lo spinga ad affrettarsi verso la retta via.
Cioè, in pratica, o lo roviniamo oppure viene da noi. Ma in effetti questo è sempre avvenuto, non è che ci sia. Anche adesso c'è una mentalità che scorreva almeno fino a 15-16 anni fa anche fra i magistrati. Cioè, i magistrati lavoravano per distruggere la vita delle persone, affinché quelli che la pensavano in maniera diversa da loro non potessero costruirsi un loro futuro. Adesso invece è molto cambiata, perché tutta una serie di sentenze della Corte di Cassazione che sono intervenute poi hanno modificato questa mentalità. Però questa mentalità che viene fuori dall'Inquisizione, cioè che viene fuori dalla Chiesa Cattolica, è sempre stata molto viva fino a non molto tempo fa, insomma. Cioè, bisognava distruggere la persona, non semplicemente condannarla per legge, ma distruggerla fisicamente. Pertanto i magistrati agivano sui posti di lavoro, agivano in maniera diversa attraverso la Polizia di Stato e creavano molti molti problemi. Lo fa ancora, però non è, se non altro è illegale farlo. Va bene. Francesco, Ferro Marte, l'ultima seconda parte. Voi sapete che nella prima parte vi ho parlato della visione di Ares, e vi ho parlato della visione di Ares partendo appunto dal discorso di Hillman nel suo terribile amore per la guerra, dove appunto partendo dal presupposto che a Marte vengono attribuiti molti, molti epiteti, molti nomi, e lui lo fa diventare l'archetipo della guerra, della distruzione, del saccheggio e della morte. Ciò che io già vi ho letto l'altra volta la prima parte di tutto il lavoro, ricordandovi che il distruttore che nasce da Era è Efesto, ed Efesto è un distruttore di ogni presente, però nel distruggere ogni presente pone le condizioni affinché il futuro germini, ed è una soluzione che Era si è presa. Marte invece è l'essenza stessa della vita, cioè praticamente la vita degli esseri di natura vive per contraddizione, per nascita e per giovinezza, cioè per maturità sessuale, e sono i tre elementi che Zeus attraverso Era impongono agli esseri della natura, per cui sono i tre figli legittimi di Zeus ed Era. Tutti gli altri, Atena, tutti gli altri sono altre forme con cui Zeus va a costruire la vita. E passiamo alla seconda parte.
Però sai Claudio, sul discorso di Efesto, io vorrei sempre farti sollevare una cosa molto particolare. Per quanto possa essere distruttivo, ma in realtà Efesto è un dio della tecnologia, in quanto estrae dalle viscere della terra, trasforma il metallo e produce una tecnica, produce uno strumento. Uno strumento può essere distruttivo, ma qua implica che dà la possibilità a trasformare degli oggetti. E tra l'altro ha un comportamento che può essere anche ricopiato. D'altronde un fabbro che forgia tutti quanti gli elementi, che forgia gli strumenti, è un fabbro che è ricurvo su se stesso, attento e intento a quello che fa. Ma questa sua, diciamo, disattenzione verso l'esterno permette a chi lo osserva di copiare il suo comportamento, di copiare il suo modello. Costruisce degli strumenti perfetti, costruisce degli strumenti di guerra, fa tecnologia, in che fa trasformazione, perciò Efesto non è distruttivo.
Allora, si tratta di stabilire l'ottica da quale guardiamo e afferriamo le cose. Efesto costruisce molto, no? Cioè è un forgiatore, per far forgia quelli sempre armi, ed è un simbolo questo, no? Mm-hmm. della sua attività. Ma al di là di questo, Efesto è effettivamente il distruttore, perché quando arriva nella terra, lui prende i minerali dalla terra e dalla terra li fonde, cioè lui è il vulcano, ce lo vedi forse meglio nei termini del vulcano romano, è qualcosa che rompe, qualcosa che esplode. In realtà Efesto non è che sia distruttivo per la distruzione, diciamo che Efesto è più o meno la qualità che emerge dalla quantità, cioè è colui che fa variare il presente quando il presente non ne può più, è il terremoto, è il vulcano, è lo tsunami.
Io mi ricordo sempre una cosa, che facevamo anche il volantino da quanto bella era la scena. Ci fu verso gli anni 80, 86 o 90, ci fu un'eruzione dell'Etna che fu incredibile. Ci fu un contadino che la sua casa stava per essere distrutta, sì, e disse, preparò un tavolo con la, sì, tovaglia, il vino, il pane, e disse anche lui deve mangiare. Stranamente, in quel punto l'Etna si fermò davanti a quel tavolo. Sì. Cioè, diciamo, comportamento di quel contadino che poteva sembrare folcloristico, divertente, in realtà era la manifestazione di una conoscenza profonda del rapporto con le cose. Il vulcano stesso, considerato, il contadino disse che faceva quello, che preparava il tavolo, cioè il contadino rischiava, sì, la distruzione della sua casa, cioè della casa, la distruzione del terreno su cui coltivava, però disse anche lui deve mangiare, e preparò questa cosa, e ci fu proprio quella scena bellissima della colata di lava davanti, che si fermò proprio davanti a quel tavolo, che se avessimo parlato di miracolo, quello è certamente un miracolo documentato, ma non era per esorcizzare,
sì,
era,
sì, no, no, ho capito cos'era, era un ringraziamento al vulcano, comunque, ma quando io uso il termine distruttivo, non lo sto usando in termini monoteisti, sto usando in termini nella valenza pagana politeista, cioè quando Efesto non distrugge per il gusto di distruggere o tutto ciò che trova, Efesto è un riequilibratore quando gli equilibri all'interno della natura non funzionano, cioè Era ha partorito questo Efesto per salvaguardare se stessa e il proprio futuro, cioè per impedire a una parte di se stessa di distruggere l'intera natura. Per cui questo distruttore in realtà è un equilibratore continuo di situazioni, ed è talmente forte le sue esplosioni davanti alle quali non si può combattere. Con Efesto si ritira e si aspetta che passi, e dopo si ricostruisce tutto ciò che è ricostruibile. Però Efesto non guarda in faccia nessuno, cioè nel senso che se ti picca la peste bubonica, non è che la peste bubonica dice allora tu sei buono, prendi la peste bubonica, tu sei cattivo, non prendi la peste bubonica. Cioè,
no, Ivana, c'è il discorso che se sei nella teoria che dice che certe malattie derivano anche da una condizione psicologica delle persone, di conseguenza se lui distrugge quelle che sono contaminate. Cioè, per darti un'idea di questa che può sembrare una teoria, e se io prendo le scienze di questo mese, che è una rivista scientifica, hanno fatto uno studio sulle zanzare della malaria e hanno determinato che ci sono delle zanzare che sono portatrici, che sono sane, e che sono zanzare che invece portano la malaria. E hanno notato che
le zanzare che portano la malaria vanno più su certe persone che non su altre persone.
No, hanno notato che le persone contaminate dal virus della malaria sono quelle che vengono maggiormente punte dalle zanzare che non sono contaminate. Le scienze dice fa, è un meccanismo strano che non riusciamo a comprendere come mai il virus della malaria che è presente nelle persone riesca a modificare ed attrarre le zanzare sane. Questo è
il contrario.
No. È uno studio che hanno fatto, tra l'altro uno studio che hanno fatto utilizzando persone in Kenya con gente malata, cioè hanno preso delle zanzare, e questo è scritto su questo, cioè significa che il virus che è presente in un corpo umano riesce a richiamare di sé più zanzare sane per poterle contaminare. Perciò la distruzione
di persone che richiamano più la pilli di un vulcano che non un'altra persona, no, so,
esatto,
posso anche essere d'accordo su questo, non è,
certe distruzioni di effetto sono perché le persone si distruggono, cioè tu fai l'esempio della peste bubonica, ma la peste bubonica si sa benissimo che come certe malattie che sono devastanti, certe epidemie sono legate a delle costrizioni di coscienza, cioè sono fatto nelle 800 degli studi in cui dicevano che certe malattie venenee si sviluppavano più facilmente quando c'era un periodo di opposizione puritani, in cui c'era un periodo appunto di moralistici, in cui proprio il sesso veniva occultato e le malattie venere si diffondevano maggiormente.
Comunque anche gli studi recenti hanno confermato questo, cioè non è che non li abbiano confermato.
Sì, vabbè.
Le persone che fanno l'amore hanno meno probabilità di prendere il raffreddore.
Ma allora la scienza si dice che appunto che le persone che sono contaminate dalla malaria vengono appunto più facilmente dalle zanzare che non sono contaminate dalla malaria.
Questo non cambia i termini del
significa discorso. Che di conseguenza che la distruzione è già presente, è già in atto, è già in funzione, ed Efesto la va a completare o va a impedire che quella distruzione diventi più dannosa. È una modificazione dell'equilibrio.
Se non cambi i termini del discorso, Francesco,
sì, ma se
l'azione di Efesto non è un'azione che non sia selettiva.
Cioè, è selettiva. È selettiva.
No.
È l'attrazione della distruzione, è il negativo che chiama negativo. Per impedire che questo negativo diventi ancora maggiormente, Efesto distrugge quella situazione.
Cioè, non cambia i termini di quello che sto dicendo. Mm-hmm. Cioè, se tu mi dici che arriva la peste bubonica e XY persone per una serie di condizioni non prendono la peste bubonica, mm-hmm, nessuno contesta il fatto, però sta di fatto che dove è passata la peste bubonica nulla è più come prima. Mm-hmm. Cioè, quelle persone che sono riuscite a sopravvivere chiaramente hanno la possibilità di costruire il futuro, però molte delle condizioni che hanno portato alla nascita della peste bubonica, cioè a quelle condizioni distruttive di vita, vengono spazzate via. Mm-hmm. Cioè, quando è arrivata nel 1300 la peste bubonica, ha preso la peste nera, adesso quello sì, che era, ha preso una certa percentuale di persone, tant'è che le strutture sociali, le strutture di controllo, diciamo così, del potere centrale, vennero a diminuire. Cosa successe? Successe che la gente che sapeva che poteva morire come mosche, cominciò a godersi la vita. Godersi la vita prendendo la roba laddove la roba c'era, la gente moriva e tanto la roba non sapeva più che farsene, per cui vennero abbattuti tutta una serie di strutture psichiche di blocco delle persone e si cominciò a dar via quel processo che dopo è diventato il processo del rinascimento e poi è cominciato via via insomma via fuori.
Aggiungiamo qualcos'altro. Però, visto, eravamo in una periodo di massimo cristianesimo, di cristianesimo integralista, in cui c'era sempre il pericolo della fine del mondo, del giudizio universale, si manifesta qualcosa che i cristiani potevano interpretare come giudizio universale, e alla fine ci sono ancora delle persone. Il cristianesimo comincia a decadere, lì comincia una sua fine. Finisce, diciamo, difatti i cristiani reputano il Medioevo il periodo migliore, però appunto questa peste fa assaggiare quello che loro desideravano, porta delle grandi distruzioni, ma alla fine non c'è il giudizio universale, non c'è il crollo del mondo, non c'è l'apocalisse. Ed è la dimostrazione che anche loro si sono sbagliati, che hanno creato un'apocalisse, e questa apocalisse esiste solo nella loro follia, che non esiste nessun Dio che possa distruggere il mondo. È arrivato qualcosa di tremendo, di sconvolgente, che li ha sicuramente assecondati, infatti soddisfatti, ma li ha anche terrorizzati. Tramite il terrore molti cristiani hanno compreso che forse era meglio vivere...
terrore
sì, ma capito, di fronte al terrore, al vero terrore che loro incutevano, hanno dovuto vivere il terrore della paura.
Il concetto è chiaro, sia chiaro questo. Cioè, questo è importante, e dopodiché se volete andiamo a sottolineare, comunque ricordate, Efesto è il figlio di Era, ed Era partorisce Efesto perché è incazzata con Zeus che ha partorito Atena. Atena è l'arte dell'agguato, è l'intelligenza, è la programmazione, è l'arte del costruire, e questo puzza molto a Era, che si incavola perché adesso gli esseri della natura possono diventare più facilmente degli dèi, e allora per garantirsi qualcosa partorisce Efesto. Va bene.
Beh, sai, secondo appunto la mitologia Efesto era zoppo.
È zoppo, un distruttore. Era incazzato nero quando l'ha visto Zeus.
Sì, ma sai,
preso, l'ha buttato giù dall'Olimpo.
Sì, però vedi, c'è un discorso. Giustamente negli altri testi Ilman ha parlato della ferita, che è una ferita sacra. Perciò non la vedrei come un qualcosa di disprezzo, ma forse come un rafforzamento.
Non lo vedo come disprezzo.
Cioè, nel senso, no, non è la rabbia in cui lancia, cioè, perché in un bel testo, mi sembra che sia Le storie che curano, il non parla della ferita che apre la via al sacro, cioè il fatto che ti manca un qualcosa, che questa tua capacità viene integrata da qualcos'altro, da una sensibilità diversa. per dare un esempio, Omero, il più grande cantore, si dice che fosse cieco, cioè la sua cecità verso la vita, in realtà non poteva vedere le cose, però è stato un grande descrittore delle cose, ha creato un'opera gigantesca in cui descriveva delle cose incredibili, cose che lui non poteva vedere, però col suo animo percepiva. Sarebbe quasi un dono della profezia. Lo stesso Odino sacrifica un occhio per il dono della profezia, lo stesso Odino impicca se stesso per avere il dono della profezia, cioè rientrerebbe più quasi a livello di un'ulteriore acquisizione, questo suo zoppicare.
Dipende sempre dopo da come lo inserisci all'interno, all'interno dell'insieme, che Efesto di per se stesso è qualcosa, all'interno dell'insieme è un'altra cosa, è sempre la stessa cosa, soltanto che agisce in funzione dell'insieme. Per cui vedi tu cosa vuoi fare.
No,
va bene, andiamo avanti allora. Allora, io riprendo il discorso di Ares da dove l'ho lasciato per l'ultima
volta. No, mi sentivo di dover difendere Festo di conseguenza.
Ora che l'ho difeso più io di te, se è per questo. Comunque va bene così. Allora, abbiamo detto che Ares tende sempre verso armonia. Si dovrebbe riflettere più attentamente su questo essere, perché egli è la vita stessa, la vita fra gli esseri della natura. Per questo motivo affermo che Ilma non ha colto lo spirito di Ares, come non lo ha colto Walter Otto. Proviamo a leggerci gli epiteti di cui Ares viene chiamato. Però per epiteti prendo quelli che usava Roma. Dopo la fine del testo vi dico perché uso quelli di Roma. Marte era detto Caecus, Furibundus, Ferus, Ferox, Nimius, Insanus, Sangueus, Scelleratus, Rapidus, Subitus, eccetera, eccetera. Adesso li vediamo uno a uno. E cominciamo a chiederci, chi attribuisce a Marte quegli epiteti? Nel Carmen Arvale, che ci è pervenuto, si dice, sii sazio, feroce Mars, balza sulla soglia, fermati là, là. Il protagonista non è lo spettatore, ma Marte. Balzare sulla soglia e fermarsi là ha il significato di balzare nella contraddizione, nella sfida, e fermarsi nella sfida stessa, circoscrivere l'azione all'interno della sfida, che può essere combattere i parassiti del grano, o combattere i nemici in una guerra, o fare una battaglia economica o politica, eccetera, eccetera. L'accento lo dobbiamo mettere sul fermati là. Per riuscire a visualizzare Marte, dobbiamo pensare noi stessi nell'arena, noi contro un nugolo di nemici in una lotta a morte. Se vogliamo uscire vivi dall'arena, sempre che ci riusciamo, comunque dovremmo essere sempre. E qui cominciamo a elencare questi attributi a Marte. Caecus, cieco. Un soggetto che vive una contraddizione anela l'uscita dalla contraddizione, con tanta più urgenza quanto maggiore il pericolo che la contraddizione lo costringe a vivere. Ci sono due momenti diversi da considerare. Chi progetta e mette in atto la contraddizione sceglie i mezzi con cui risolverla, farsi Atena, e chi, trovandosi all'interno della contraddizione, agisce per risolverla, farsi Marte. Mentre Atena è condotta dal nous del progettare, Marte è condotto dalla necessità espressa dei bisogni del soggetto. Per questo motivo Marte si dice cieco. Furibundus, agitato dalle furie, infuriato, ed è un modo d'agire di chi è con le spalle al muro all'interno di una contraddizione. Provate a mettere un essere elefante o un essere leone con le spalle al muro. Il giudice che condanna a morte qualcuno non comprende come quel qualcuno in catene può diventare furibondo. Si tratta di una tipica manifestazione della violenza fisica, che il paganesimo individua nella seconda parte della definizione della violenza fisica. Ma la violenza fisica è la manifestazione degli incapaci ed è l'ultima risorsa dei disperati, e i disperati sono sempre furibondi. Ferus, fiero, crudele, feroce, insensibile, duro, ed è un modo d'agire quando la posta è la vita o la morte. Chi ha mai definito crudele, feroce, insensibile e dura un essere capra mentre si mangia, un essere carpa mentre si mangia le larve delle zanzare? Eppure un essere mucca mentre mangia gli esseri erba nei prati? Costretti educazionalmente ad assumere il punto di vista del giudice, consideriamo atti fatti da qualcuno come legittimi, mentre condanniamo atti fatti da altri come feroci, insensibili e duri. Così consideriamo del tutto legittimo che l'essere mucca si mangi gli esseri erba dei prati, mentre consideriamo crudele e illegittima l'essere tigre mentre si mangia gli uomini. Così dal punto di vista sociale si considera con disprezzo l'essere umano femminile che usa le sue grazie per i suoi scopi, mentre viene ritenuto legittimo che l'essere umano maschile usi i suoi muscoli e la sua prestanza fisica per raggiungere i suoi scopi. Così, che la forza induce a ritenere legittimi gli aerei che bombardano, mentre si ritiene illegittima l'azione suicida dei disperati. Solo che Marte è la vita, e non si può misurare con i parametri della morale sociale imposta. Marte si può misurare solo con le necessità della vita di manifestare se stessa, e per farlo la vita è sempre feroce, insensibile, dura e determinata. In ogni caso, quella che noi chiamiamo sensibilità è figlia della ferocia che la vita ha manifestato uscendo dal brodo primordiale e affrontando le battaglie delle evoluzioni, non viceversa. Ferox, fiero, ardito, valoroso, forze, forte, intrepido, baldanzoso. È un atteggiamento tipico di chi ha affrontato una contraddizione e ne è uscito vincitore. È la volta a proprio favore, fiero di ciò che si è fatto, fiero di aver manifestato la propria volontà, fiero del proprio coraggio e del proprio ardimento. Contraddizione dopo contraddizione, l'individuo si trasforma e si deve essere fieri delle trasformazioni che si vivono dopo aver manifestato la propria volontà. Nimius, eccessivo, smodato, straordinario, eccezionale. Quando si esce da una contraddizione, si è modificati. La modificazione non è calcolabile prima di uscire dalla contraddizione e pertanto tutto diventa eccessivo, smodato, eccezionale. Con ardimento ho affrontato quanto si è presentato. All'inizio ero un po' perplesso, pauroso, titubante. Poi ho stretto i pugni, ho radunato le mie forze e ce l'ho fatta. La trasformazione cui pervengo era imprevista e si svela ai miei occhi come straordinaria, eccezionale, smodata. Insanus, non sano di mente, pazzo. È pazzo colui che davanti a preponderanti forze nemiche, anziché arrendersi, inizia a combattere, pur consapevole di un'impossibile vittoria. Ma chi si fa Marte all'interno di una contraddizione non sempre pensa a vincere, ma pensa solo il combattimento ardito e assoluto lo può, se non salvare, almeno soddisfare le sue aspettative d'onore. È pazzo, non vedi quanto siamo forti? È una rappresentazione di Marte, l'autoannientamento cui andavano incontro gli indios delle Americhe pur di non trasformarsi in schiavi dei cristiani. La pazzia che si attribuisce a Marte è il non attaccamento alla vita. Come si può mettere in catene chi non ci tiene alla vita? Come si può mettere in catene colui che considera la morte come il fine magico della propria esistenza? Ricordate le Termopili? Pazzi, erano pazzi, eppure hanno lottato, e non per nulla. Sanguineus, sanguinario, avido di sangue, crudele. È un appellativo che i romani dettero anche ad Annibale. Si tratta di una visione particolare in cui l'individuo agisce per uscire da una contraddizione. Esistono delle contraddizioni che coinvolgono con tanta foga e in modo talmente totale l'individuo che non solo costui combatte per uscire dalla contraddizione, ma va oltre. Mai più quella contraddizione si deve riprodurre. Fa parte delle tensioni che attraverso le specie, e noi ne vediamo gli effetti sociali appena un conflitto è concluso, il cosiddetto regolamento di conti. Noi vediamo questa tensione manifestarsi in molte specie animali, ma quasi sempre all'interno della stessa specie. L'essere aquila mette nel nido due uova. Il primo che nasce getta l'altro dal nido. L'essere lumaca, uno degli animali più innocui, appena nato distrugge il maggior numero possibile di uova di altri esseri lumaca dentro il nido. L'essere leone maschio uccide tutti i piccoli del rivale al quale ha conteso gli esseri leoni femmine. Quei altri modelli di Sanguineus li troviamo nel mondo della finanza, nel mondo delle relazioni industriali, nel mondo della politica. Si tratta di una tensione psichica di autoaffermazione del singolo nella specie o nell'ambito in cui agisce. Ricordate, Ares non determina i mezzi con cui uscire dalla contraddizione, ma data la contraddizione e i mezzi, Ares vi si getta con tutto se stesso. Sceleratus, macchiato, contaminato da un delitto. Attraversare una contraddizione si viene sempre attraversare una contraddizione, si vive sempre un delitto, si è sempre macchiati. Chi vive le contraddizioni della propria esistenza si modifica contraddizione dopo contraddizione. Ogni volta che attraversa una contraddizione si trasforma. La sfida lo ha costretto a modificarsi, a variare, a concentrarsi, ad organizzarsi. E ogni volta che si attraversa una contraddizione c'è sempre qualche cosa che muore, sia fuori di noi che dentro di noi, sia come condizione soggettiva, sia come modificazione delle parti contrarie che concorrono alla contraddizione. Ogni volta che si affronta una contraddizione, un combattimento, si è sempre macchiati, si porta sempre una medaglia. La vita non dice se fu giusto o ingiusto lanciare la bomba su Hiroshima. Chi l'ha ordinato, chi l'ha fatto, chi l'ha subito, sono parti di una contraddizione e ognuna di quelle parti sono uscite dalla contraddizione diverse da come erano entrate nella contraddizione. La società civile può discernere fra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. La vita prende atto di come una contraddizione sia risolta. Rapidus, rapido, veloce, impetuoso, pronto. Così rapido e così veloce da essere pronto prima ancora che il problema si ponga. Ares è l'agire all'interno della contraddizione e l'agire deve essere rapido, veloce, impetuoso e pronto. Tanto più la soluzione della contraddizione può essere distruttiva e tanto maggiore deve essere la rapidità espressa dai soggetti per ottenere una soluzione a loro favore. Quando la contraddizione sarà risolta, allora potremo parlare della velocità con cui il soggetto in essa ha agito per ottenere una soluzione assai favorevole. Subitus, subito, ora, adesso, improvviso, repentino. Quando si è all'interno di una contraddizione, si agisce per risolverla, ma l'azione non si svolge posticipata nel tempo, si svolge ora, prima. Prima che la contraddizione iniziasse ad esplodere, potevamo scegliere il terreno di scontro e i mezzi. Ora non più. Le decisioni sono prese, le emozioni coinvolte. Ora si deve agire per uscire dalla contraddizione. Adesso. Atrox. Atroce, terribile, spaventevole. Le persone non sono educate a muoversi in un mondo nel quale devono considerare se stesse delle prede d'agguato. Le persone vengono educate ad essere fiduciose, in particolare nei confronti delle autorità, fra virgolette. Invece le persone sono delle prede, ogni essere della natura è una preda, solo che gli esseri vegetali e gli esseri animali lo sanno, spesso gli esseri umani se ne dimenticano. Così spesso inconsapevolmente gli esseri umani sono costretti a vivere contraddizioni spaventose. Gli esseri umani sono educati ad ignorare i fenomeni che avvengono nel mondo che li circonda. Non sono educati come gli auguri, pronti a cogliere ogni segnale che proviene dal mondo e inserirlo nell'insieme che lo manifesta e nelle trasformazioni che la sua manifestazione comporta. Sono educati a vivere una sorta di onnipotenza, ignorando i segnali che il mondo che li circonda invia loro. E così, anziché essere pronti quando la contraddizione si manifesta in tutta la sua forza, vivono una situazione atroce, terribile e spaventevole. In fondo, che cos'era l'uragano Caterina che si abbatteva su New Orleans? Dopo, quando la contraddizione si è risolta, possiamo dire era atroce, terribile, spaventevole. Calindus, focoso, ardente, temerario, violento, sono sempre le condizioni psico-emotive per uscire dalla contraddizione. Mi ripeto, Ares si esprime nella contraddizione in atto. Atena può progettare, decidere la strategia. Atena, quando entra nella contraddizione, ha già fatto 10 azioni in preparazione relative all'arte dell'agguato. Ares no. Se non è focoso, ardente, temerario e violento dalla contraddizione, specie dalla contraddizione che porta alla distruzione di una delle due parti, non esce. E Ares non soccombe pregando. Ares combatte con tutto se stesso, sempre, per una questione di vita o di morte, anche se la contraddizione fosse solo una discussione fatta nell'agora di Atene. I mezzi non sono le spade, ma l'argomentare. E anche l'argomentare può essere condotto come se fosse una questione di vita o di morte. Sempre un argomentare resta. Solo che noi non parliamo della qualità della contraddizione, né dei mezzi con cui si risolve, ma stiamo parlando dell'animo dei contendenti mentre affrontano una contraddizione. Solo quando quest'animo è focoso, ardente, temerario e violento, riconosciamo le parole come veicolo delle emozioni dei contendenti. Solo allora sappiamo che quelle parole non sono portatrici di inganno. Lascivius, sfrenato, osceno, licenzioso, scherzoso, allegro, laborioso. con questo appellativo si mette in luce un terreno di scontro particolare, la sessualità. Come ogni contraddizione viene vissuta e risolta impegnando tutto se stesso, anche la sessualità è una contraddizione che deve vedere impegnati tutto se stessi. La sessualità è manifestazione di Afrodite, affinché Era possa manifestarsi attraverso i suoi figli, la nascita. La maturità sessuale è la contraddizione che manifesta la vita. Ares deve essere sfrenato, osceno, licenzioso, allegro, laborioso e sfrenato ancora, perché è la vita stessa che richiede quel tipo di comportamenti nelle relazioni sessuali. Proviamo a staccare un attimo lo sguardo dalla nostra specie, che subisce in maniera massiccia e atroce il condizionamento educazionale moralista monoteista, e spostiamolo su quelli che sono i comportamenti degli esseri di specie diverse da quella umana, che non subiscono il condizionamento educazionale monoteista. E per favore, non mi si venga a dire che la specie umana è diversa, semmai subisce una castrazione della struttura psicosessuale che la rende diversa. Tutta la storia della psicanalisi, tutta la storia della psicologia moderna prende l'avvio proprio da questo. Volevo farlo tutto, ma forse ci riesco.
Dai, fallo, dai.
Proprio da questo. La maggior parte delle turbe sessuali sono state imposte a bambini indifesi da atrocità del lavaggio del cervello messo in atto dai monoteisti e dai cattolici in particolare. Si è castrata fisicamente la sessualità da quanto è sfrenato, osceno, licenzioso, scherzoso, allegro e laborioso, per ridurlo a semplice gesto immorale. Si è condannato ciò che è l'essenza della vita facendo ammalare gli adulti. Si è voluto negare la contraddizione della sessualità alle persone e il loro corpo ha risposto con contraddizioni autodistruttive in cui il potere della sessualità negata si è ritorto contro. La persona stessa, i cattolici hanno condannato a morte gli adulti quando da bambini li hanno sottoposti a un lavaggio del cervello distruttivo. E questo ci introduce, per comprendere l'orrore di chi ha combattuto Marte per asservire le persone alla propria morale. La contraddizione sessuale è una contraddizione che si deve vivere con tutto noi stessi, e gli esseri delle specie diversi dalla specie umana ancora lo fanno. A status, armato di lancia, indicava i legionari che combattevano in prima fila, quelli che reggevano l'urto del nemico. Marte come manifestazione della società civile, Marte che agisce all'interno delle contraddizioni che devono essere risolte a favore della società civile, di un insieme di persone e di individui. Si facevano Ares quei legionari che reggevano l'urto del nemico, ed è così nella società civile, nelle relazioni di lavoro, nelle relazioni d'affari, nelle relazioni amorose, reggere l'urto. Provate a pensare quant'era importante questo attributo di Marte. Gli esseri buoi muschiati, quando sono attaccati dagli esseri lupo e da altri predatori, formano un cerchio con le corna verso l'esterno e all'interno i loro piccoli. Guardate quegli esseri mentre manifestano se stessi nella contraddizione e vedrete splendere Marte a status. Cristatus, che porta l'elmo col cimiero, qualificava i soldati dell'esercito di Roma, sia i portatori d'asta che gli armati di picche e giavellotto, ed è una status sempre pronta ad emergere nel vostro cuore, qualora le condizioni della vostra esistenza lo chiamassero. Lui è un Cristatus. Ultor, vendicatore, punitore. La psicologia moderna ha scoperto che i torti devono essere vendicati, grandi o piccoli che siano. Solo così ci si sentirà meglio e si eviteranno sedimentazioni di rimpianti sulle nostre emozioni. Ogni soggetto della natura è un soggetto d'agguato. Ogni bisogno e ogni desiderio manifestano Atena, che costruisce agguati al fine di soddisfarli. E Ares combatte la battaglia che Atena ha imposto. Nella società in cui viviamo ci sono contraddizioni che non si sono manifestate col furore di Ares, ma con qualche cosa di più infimo, sporco e squallido, qualcosa che fa ribrezzo anche ai figli di nera notte. Non è la mannaia che ti stacca la testa, non è l'agguato che soddisfa il bisogno di vita di qualcuno o di qualche cosa. Ti hanno rubato un pezzetto di libertà. Un pezzetto di libertà che può essere fisica, psichica, emozionale, sociale, ma non lo fanno a te solo, lo fanno sistematicamente. E allora emerge un bisogno manifestato da Ares per chiudere la contraddizione che permette a qualcuno di rubare pezzi di libertà. È necessario fargliela pagare. E non è il fargliela pagare di fino, come farebbe Atena tessendo la sua tela, è manifestazione del furore che devasta. La vita esige questo. Fu Zeus a dire: forse è meglio che ci mettiamo un po' di intelligenza, e attraverso Meti, Zeus calò fra gli esseri umani Atena. Deprensus. Oh, io ci ho lavorato a scriverlo. Deprensus, colto in fragrante, osservato, riconosciuto, scorto. Marte non è Mercurio, non è astuto. Tutto si può dire di Marte, meno che abbia qualche attributo di intelligenza o facoltà collaterali. Marte è espressione delle emozioni, non è non della ragione. Le emozioni non si mascherano, vengono mascherate. Marte svela le emozioni di ogni soggetto, ogni suo intento, ogni suo fine, ogni suo bisogno. Ricordo ancora, Marte è la forza che si sprigionò fin da quando gli esseri della natura si muovevano nell'antico brodo primordiale, dal quale nacque la vita. Ha spezzato ogni costrizione e non ha mai nascosto i suoi bisogni e le sue tensioni. Le ha testimoniate davanti alla vita stessa. Lo vedrete sempre Marte mentre agisce. Le emozioni degli individui si manifestano nelle loro azioni. Le azioni manifestano le emozioni degli individui e non ammettono discussioni, non ammettono catene, non ammettono limitazioni. Trai un colpo solo. Turpis, asper e confusus. Turpis è turpe, brutto, deforme e ripugnante. Asper, aspro, duro, violento, intrattabile, fiero, feroce. Confusus, disordinato, confuso, turbato, sbigottito, sfigurato. Tutti e tre questi termini, turpis, asper e confusus, stanno ad indicare le modalità di rappresentazione della vita all'interno della contraddizione. La vita lotta per il suo divenire nella forma in cui si esprime, per la specie cui appartiene, nella qualità in cui si esprime. Lo spettatore che assiste alle trasformazioni non vede nulla nella forma, come appartenente al proprio divenuto. Come si può distinguere un essere umano quando i nostri progenitori non avevano forma umana? Eppure combattevano, si trasformavano, divenivano, e in loro non c'era nulla che oggi noi definiremmo bello. Chi combatteva nella contraddizione, nella sua lotta a morte, era necessariamente ripugnante, era necessariamente intrattabile, era necessariamente sfigurato, turbato, sbigottito e spesso confuso, era necessariamente feroce. Ed è la stessa cosa che avviene nella vita quotidiana. Quando le statistiche affermano che nel Veneto, da dove scrivo, i matrimoni moderni non durano molto per la qualità dei rapporti che legano i figli alla mamma e al papà, secondo voi che significa? Significa che questi ragazzi sono stati coinvolti dai genitori in una contraddizione di tipo emozionale e il loro Ares ha dovuto cedere davanti alle determinazioni strategiche di Atena manifestata ai genitori, che avevano un solo scopo preciso, renderli dipendenti da sé. Il loro Ares ha combattuto, disordinato, confuso, turbato e sbigottito. Questi ragazzi hanno combattuto spesso in modo aspro, duro, intrattabile. A volte le loro azioni sono presentate o le si sono presentate come turpi, brutte, deformi e ripugnanti. Eppure l'Ares che veniva manifestato dai genitori attraverso le strategie di Atena non era meno deforme e ripugnante, non era meno fiero, intrattabile, feroce, duro, violento ed aspro del loro. Spesso i genitori si presentavano ai figli disordinati, confusi, turbati, sbigottiti e sfigurati. Una contraddizione che si può tranquillamente definire guerra. E il cadavere rimasto sul terreno non è quello del genitore morto, ma è quello del figlio incapace di affrontare la propria vita con impegno, responsabilità e dipendenza. Due in un colpo solo. Servus e Priscus. Servus, feroce, furioso, violento, implacabile, duro, severo. Priscus, antico, primitivo, duro, severo. Ed infine, due ultimi appellativi con i quali si ribadisce sia un aspetto specifico di Ares, la severità con cui si guarda le contraddizioni dell'esistenza, sia il fatto che Ares è antico quanto l'essere natura. Da quando essere batteri ed essere virus agirono per costruire la vita nell'essere natura, Ares era la loro manifestazione, attraverso la quale nacque e si sviluppò la diversificazione delle specie come noi oggi la conosciamo. Ho scelto la sequenza degli appellativi che venivano attribuiti a Marte dai latini, prima, e da Roma poi, per una questione molto importante. Ares è inserito in un contesto divino molto particolare e questo contesto ci è giunto in maniera molto ricca. Di Marte, dei Ligur, dei latini, non sappiamo praticamente nulla, salvo che sia il collegio dei fratelli Arvale che il collegio dei Sali ritenevano la figura di Marte centrale nelle loro evocazioni degli dei. C'è la particolarità degli attributi. Gli attributi di Marte sono tutte azioni ed è una caratteristica della lingua latina, la precisione del verbo, cosa che non è della lingua greca, che cura molto le parole che descrivono gli oggetti. Mentre Ares si coglie nel contesto della cosmologia, Marte si coglie nelle azioni che a Marte vengono attribuite. Azione implica trasformazione ed è l'aspetto che sfugge a Dilma. Gli antichi erano evoluzionisti e non creazionisti. Pertanto gli antichi sapevano cogliere la forza dell'evoluzione e della trasformazione, la sua coscienza divina che si esprime negli oggetti della natura, pur senza aver avuto un Darwin che teorizzasse l'evoluzione delle specie. Gli antichi non avevano bisogno della teoria dell'evoluzione, per il semplice fatto che nessuno aveva mai imposto loro la credenza nella creazione, e dunque potevano manifestare tutti gli elementi propri dell'evoluzione anche senza teorizzarla. È il monoteismo che vuole proiettare sugli antichi il creazionismo. I cristiani vogliono leggere tutte le religioni antiche partendo dalla morale e dai presupposti del loro Dio padrone. È l'effetto della manipolazione mentale che i monoteisti hanno imposto sugli esseri umani, al fine di renderli incapaci di analizzare la vita e l'esistenza per quello che è, assoggettandoli ad una verità rivelata. Su Ares viene proiettata la struttura morale monoteista. Egli diventa cattivo e crudele, in quanto i monoteisti ritengono buona e giusta la creazione del loro Dio e malvagia ogni cosa che non si sottomette a tale creazione, a tale morale, a tale etica. Per riuscire a cogliere Ares in tutta la sua magnificenza è necessario distogliere lo sguardo dall'orrore del Dio padrone e volgerlo alla vita, agli sforzi che la vita ha fatto per diventare, per divenire e trasformarsi in continuazione. Solo allora si può cogliere la grandezza di questo figlio di Zeus. Per i monoteisti resta solo un bruto, assetato di sangue e di stragi, e come Hillman lo vede, archetipo delle distruzioni umane. Ma se si attribuisce ad Ares le distruzioni umane, si perde di vista le cause che le hanno generate, e non si vedono gli sforzi di Ares per uscire dalle distruzioni, anche a costo di distruggere. C'è sempre un prezzo che si paga quando si manifesta Ares, ma c'è un guadagno notevole quando le persone lo manifestano, solo che il prezzo si paga adesso e in contanti, il guadagno è la fondazione del futuro. Ne valeva la pena? Non chiedetelo ad Ares, chiedetelo ad Atena, e sarà lei a rispondervi. Contraddizione dopo contraddizione, il soggetto che esprime tale sequenza costruisce il suo divenire nell'eternità dei mutamenti. Ho tentato di essere il più veloce possibile, non so quanti radioascoltatori l'hanno capito, però il pezzo sarà messo su internet, per cui lo potranno
andarsi a rileggere.
No. Qui sarà solo la seconda parte.
La terza sarà ancora più lunga.
No, basta, lo chiudo qua.
Ma sai, il problema di comprendere Marte come il problema che ha Hillman, come dice, di comprendere, è deriva da un fattore culturale. Da un fattore culturale, perché la guerra adesso è la guerra di Efesto. Perché se tu sì, è la guerra degli strumenti, cioè nel senso che, come diceva un uomo d'attualità come Massimo Fini nel suo elogio della guerra, il problema è che per la nostra società la guerra non può essere combattuta. La guerra non deve avere gli effetti collaterali, o non si devono vedere gli effetti collaterali. La guerra deve essere solo tecnica. Se voi pensate, per chi segue le tematiche militari, vedrà che c'è una follia militare nel costruire meccanismi di combattimento, cioè ad esempio aerei pilotati a distanza, senza pilota, ma si sta arrivando appunto anche a mezzi di combattimento terrestre, si sta parlando anche in campo navale, di costruire armi che sono soltanto tecniche, che sono controllate dall'elettronica, che sono controllate a distanza, in cui non c'è l'essere umano che combatte. Cioè, si cerca sempre di tenere le cose a distanza, cioè si cerca di evitare che ci sia un conflitto delle persone. Anche perché c'è un problema secondario, cioè noi viviamo una guerra derivata dalla guerra fredda, che la guerra dovrebbe essere la distruzione totale, la cancellazione della vita di qualsiasi altra cosa. Sappiamo che la guerra, in senso antico, era un passaggio, era un'iniziazione, era un qualcosa che permetteva agli eroi di diventare dei semidei o degli dei. Era accomodato dagli uomini, di conseguenza si contavano le armi, contavano la tecnica, ma contava la capacità qualitativa dell'individuo. Moltissimi hanno ricordato, ad esempio, le battaglie di Maratona, in cui si diceva lo scontro tra gli spartani e i persiani, in cui di fronte ai migliaia di persiani che erano soltanto in realtà un'unica anima, un unico corpo, un unico esercito, un'unica cosa, dall'altra parte c'erano poche centinaia di uomini, di individui, che di fronte a questa uniformità, a questa diciamo mancanza di singolarità, di specificità, di singoli elementi, in realtà cosa avevamo? Avevamo qualcosa di diverso. Avevamo centinaia di persone che di fronte a qualcuno che era completamente armato curava se stesso, e addirittura si descrive che gli spartani a Maratona si fossero impegnati a pettinarsi. Il problema della tecnica moderna è che la tecnica permetterebbe una distruzione totale. Soprattutto noi vediamo anche adesso che si parla molto di guerra, che si cerca di nascondere gli aspetti più terrificanti, più orrifici, cioè il terrore, si cerca appunto di pensare di qualcosa di neutro, di invisibile. Difatti si parla di armi che colpiscono a distanza, si dice di qualcosa che deve colpire l'obiettivo e che non provoca il resto, cioè si cerca di nascondere questo. E logicamente quando si cerca di nascondere qualcosa le guerre sono sempre più violente, ma proprio questo deriva dal fatto che le persone non sono più capaci di portare le armi di Efesto. Efesto costruisce degli armamenti, disegna strutture, fa degli armamenti, però questi armamenti dovrebbero avere una vita a sé stante. In realtà Efesto, quando fa un armamento, lo fa per un combattente, non è lui che combatte, dà uno strumento alle persone per combattere. E questo è il problema della guerra contemporanea, in cui noi assistiamo alla possibilità della distruzione totale, in quanto il monoteismo ha insegnato che la guerra non è guerra, ma è solo distruzione, solo sconvolgimento.
Infatti stanno scoprendo gli americani che forse ci vorrebbe anche la cultura.
Sì. Sai.
Beh, la cosa stanno scoprendo, no? Cioè, hanno armamenti super sofisticati, ma...
O l'astuzia, d'altronde sappiamo, sì, come dicevi, che appunto che anche Marte è astuto, è abile.
Marte non è astuto.
È astuto.
È Atena che è astuta. Cioè,
sì, beh, sai...
guerra è fatta... Infatti, anche l'Iliade, no? Trovi sempre Marte, cede davanti a Atena, no? Cioè, Atena vince sempre.
Però Marte non si distrugge nella guerra.
No, nessuna... nessuna divinità si distrugge,
non scompare con quello che lui genera.
No, assolutamente.
Cioè, questo vedi, è una cosa, un fattore importante.
È come se
non c'è il giudizio universale, non c'è l'apocalisse, non c'è la cancellazione, non c'è la fine dei tempi.
È come se morisse qualcosa dentro di noi, cioè, non può,
la
non
guerra
può...
è una trasformazione,
esatto.
Cioè, infatti, dà un'ispirazione.
Gli dèi vengono feriti, nel senso che si ritirano dal campo di battaglia, no? Cioè vengono sconfitti e si ritirano dal campo di battaglia, ma non è che possono essere uccisi, perché sono all'interno di ogni essere. Cioè, uccidere Marte significa uccidere la vita, perché Marte è in realtà la vita. Cioè non si, c'è la vita fin dal primo albore.
Il problema è che si voglio rendere le cose asettiche,
esatto.
Cioè, nel senso. E sai, è come noi abbiamo assistito negli ultimi 10 anni alle due guerre dell'Iraq, in cui si parlava di effetti collaterali e in realtà erano milioni di persone che morivano, che venivano cancellate, che venivano uccise, che soffrivano, eppure non esistevano, eppure non erano più vite umane, ma erano effetti collaterali.
Perché noi abbiamo sempre evitato di parlare di politica, eccetera. No, cioè noi parliamo di ciò che è la realtà delle cose,
infatti, vedi. Però, ma la guerra implica che sono gli uomini a combatterla, implica che sono gli uomini a morire. Certo. E quando appunto si pensa che la guerra non sia questo, significa che la vita umana non vale più niente, cioè che perde il valore del concetto di guerra.
Noi vediamo molto oltre rispetto alla singola guerra, cioè noi vediamo tutto quello
che... Sì, ma è per dare un metro di misura con l'attualità, cioè al di là poi delle collocazioni politiche che sono cose secondarie, cioè il fatto stesso che proprio venga a rendere... anestetizzata, che venga quasi definita in termini chirurgica, ma la guerra non è mai chirurgica, la guerra è sempre distruzione.
È distruzione di individui, ma appropriazione di individui, perché sta diventando questo, almeno quando è arrivato il monoteismo, è appropriazione di individui. Qui è una cosa allucinante.
Vuoi che diamo via le telefonate, visto che abbiamo
telefonate. Vuoi parlare con i radioascoltatori?
Sì.
Ma sì, dai.
D'altronde...
049-700-600 e 049-700-839.
Anche perché lasciamo poco spazio in questo caso agli ascoltatori.
Abbiamo lasciato tantissimo di spazio. Lasciamo metà trasmissione, ti ricordo una volta. Pronto? Ciao Ivano.
Ciao. Ultime parole, l'ultimo discorso che... il rimestamento, diciamo, della stagnazione che Marte fa, no, con la guerra, è come una rivitalizzazione, diciamo, no? Cioè, intervento divifico, secondo, cioè, adesso potrei dire anche a qualcuno se scandalizza, cioè, però, insomma, come ti ho detto, adesso c'è una guerra chirurgica, una guerra asettica.
Che in realtà non lo è poi.
Infatti, non sei quasi che...
Te lo viene raccontata così.
Se tieni conto, diciamo, il più possibile, invece dopo salta fuori che si è fatto 200.000 morti,
cioè... E quanto che resta sul terreno di radiazioni e tutto,
esatto,
il resto?
Esatto, sì. l'intervento alla sua stagnazione appunto del mondo, no? Sua stagnazione che fa più danno, diciamo, all'uomo, al pianeta, a tutto il cosmo, no? La stagnazione. Non sai che adesso diciamo che vuoi questa guerra, cioè la guerra del... ma se un'altra cosa
un conto sì, no, non è questione di guerra, è questione che non si cali il grigiore nel cervello delle persone, esatto, perché questo è il pericolo,
esatto, la stagnazione è tutto qua, insomma, che dopo se si crea il recinto la rete sola alla testa e basta, siamo chiusi e non si muove più niente, è uno status quo mondiale cosmico
anche perché non dimentichiamoci mai che il fine della vita è la morte, se ne smettiamo qui abbiamo finito tutto, non siamo immortali, eh.
Però la dissertazione che hai fatto perché mi leggevo, no, Inman, il libro, però non te prendevo via, ma hai fatto una dissertazione, perché hai letto il libro praticamente,
l'ho letto, sì, l'ho letto, ma sono che studiato e ho letto anche Walter Otto,
sì, ma adesso non te l'hai letto lì, cioè che hai fatto una tua dissertazione?
Sì, 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 questo che ho fatto lì è mio, ecco. Questo pezzo è mio e andrà su internet poco. Sì.
Non pensavo che te leggessi il libro.
No. No, questo è un lavoro che ho fatto io, proprio avendo letto il libro, avendo letto Walter Otto, avendo letto alcune interpretazioni che poi prendono avvio anche da tutti i lavori precedenti che sono stati fatti, no? Perché non è che un discorso fatto dal nulla. Adesso, se ti interessa, fra poco parlerò della divinazione, comincerò, visto che mi sto passando il tempo con Cicerone sulla divinazione, e fra poco comincerò a disertare sulla divinazione, insomma.
Qua ho trovato un articolo sul Gazzettino delle tracce in Val Gardena di vecchi cacciatori vecchi di 10.000 anni.
Ah, bene.
Le ricerche condotte da Dalmeri hanno portato alla conferma di tracce umane in Val Gardena.
Val Gardena, sì, certo.
10.000 anni.
Fa parte di tutta quella civiltà villanoviana che precedette le grandi civiltà, la civiltà del Neolitico, che in realtà fu una, cioè si sta scoprendo adesso che era una civiltà culturalmente avanzatissima, solo che prima che riescano a capire che i cosiddetti uomini primitivi in realtà erano distanti solo 10.000 anni, 8.000 anni, se solo, che vuol dire
5.000 anni, diciamo, dalla civiltà egizia, due volte
perché, ma sì, ma ha attraversato tutta l'Europa, no? Sì, cioè tutta l'Europa centrale era questa civiltà, un nome enorme.
Gianpaolo Dalmeri, cioè praticamente è verso Marchesina, insomma, tracce di bivacchi, dei cacciatori, insomma. Va bene, adesso posso.
Ciao, bello, auguri, ciao.
Pronto?
Fateci un conto sociale, va a lavorare.
Veramente ho appena fatto la notte, non so se lo fai ancora, non basta che lavoro 8 ore al giorno.
Sì, ma sei la povertà delle persone.
Ciao Claudio, ciao Adriano.
Ciao Adriano.
Allora, niente, io volevo dirti, trago da una pagina del manifesto di oggi, che appunto parlando il fatto di paradisi fiscali, no? Perché questo è un paese in cui ci sono delle classi privilegiate, praticamente c'è la Chiesa che ha questo diritto, per cui il pagamento dell'ICI la stessa non compete. Praticamente abbiamo questi istituti privati, ospedali, praticamente ristoranti, anche case, e non pagheranno più questa tassa, questa imposta. Mi domando, cioè, siamo proprio ridotti tutti a essere coglioni a questo punto, perché cioè, privilegiare questa classe, diciamo, religiosa, e noi non ci rendiamo conto che è un privilegio che loro impongono a tutti quanti, indistintamente, e non lasciano il permesso agli altri di avere lo stesso privilegio. che poi non è un privilegio perché dovrebbe aspettare comunque.
Comunque la legge in sé è incostituzionale. Anche perché, c'è, un trucco abbastanza buono per far diventare incostituzionale. Domani tutti gli esercizi commerciali faccio diventare tutti gli esercizi commerciali pagani e chiedo l'esenzione del pagamento dell'ICI perché sono pagani e davanti alla Corte Costituzionale devono trattarci tutti allo stesso modo. Cioè non c'è un problema.
È molto grave,
sì, ma è
tutte le altre regioni a questo punto.
Sì, ma infatti, ma guarda che davanti alla Corte Costituzionale questa roba qua è già saltata, sai. Cioè si fa saltare subito. Infatti non ne ho parlato perché
100 milioni di euro.
Non ne avevo parlato, si deve accennato io a queste settimane fa.
Sì. 300 milioni in meno, certo. Certo.
Ciao.
Sì, infatti ne avevamo parlato di questa alcune trasmissioni fa, ne ho parlato
non
anche
prendo più telefonate perché devo chiudere la trasmissione, portate pazienza.
Beh, questo qua è il classico sistema per portare alla povertà, perché logicamente un'attività commerciale che è commerciale ha un'imposizione in più, però rientra sempre nella visione monetistica di creare povertà.
Fa parte della strategia che ha un po' anche, tra virgolette, questo governo di sottrarre fondi ai comuni.
Ma se pensate che PlayStation ha dovuto ritirare la pubblicità, la PlayStation, perché ha messo un ragazzo con scritto 10 anni di passione, è stato obbligato al giorno stesso a ritirare la pubblicità.
Vabbè, niente, cioè, si tratta di immiserire quelli che sono i fondi dei comuni in modo che non ci sia più assistenza sociale e arricchire la capacità dei preti di stuprare bambini.
Se pensate che un comune ha rifiutato di attaccare una pubblicità perché diceva che prendeva in giro l'ultima cena di Leonardo, che era una parodia dell'ultima cena di Cristo, e alcuni servizi affessori sono rifiutati di attaccare dei manifesti pubblicitari.
In realtà quello che stiamo osservando noi è che non prendo più le telefonate, per cui lasciate perdere i telefoni, sta finendo tutto quello che era il laicismo, cioè il laicismo in realtà ha dimostrato tutta la sua debolezza, tutta la sua fragilità, e purtroppo ormai il laicismo è morto e non ha più spazio. L'unica cosa che può nascere è la religione pagana politeista e non c'è nessuna alternativa purtroppo per tutta la società. E mi spiace perché molte forze avevano possibilità di esprimersi, invece si sono rifiutate, si sono praticamente allineate, che poi d'altro punto non riesco a capire anche con che interessi si siano allineati. Vabbè Francesco,
salutiamo tutti. Per chiudere, per darti un'idea di questo, c'è stato un sindaco di una grossa città che ha detto che se dovessi convertirmi, sceglierei i valdesi rispetto ai cattolici. Tutte le forze politiche sono intervenute dicendo che questo qui era un attacco al cristianesimo, come la libertà individuale della persona di dire se dovessi fare una cosa farei questa, non lo può fare perché i cristiani non possono essere toccati.
No, stiamo arrivando a un regolamento di conti che è abbastanza stridente. Naturalmente contiamo molto sulle corti nazionali. Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magistra con il Paganesimo. Io vi lascio con Alvise, che vedo che sta cicischionando. Comunque, dopodiché si farà vivo, visto che adesso mettiamo sulla pubblicità. Vi do appuntamento alle ore 19 e cominceremo con il discorso sulla contemplazione.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti e a risentirci al prossimo giovedì. Ciao.